Francesco Vitale presenta Storie di Natale, racconti per ricordare e vivere un grande evento. Tratto dal libro Storie di Natale d'Avvento ed Epifania di Bruno Ferrero. Prima puntata, l'Avvento, in attesa del Signore che viene.
I racconti di Natale, spiega Bruno Ferrero, sacerdote salesiano, sono cominciati quando i cristiani hanno iniziato a raccontare la nascita del bambino Gesù. Con le storie natalizie si festeggia il bambino della mangiatoia, si celebra la meraviglia del miracolo e si cerca di comunicare ai bambini e a tutti quelli che conservano dentro una parte della loro infanzia l'incredibile novella di una nascita che ha cambiato la vita degli uomini. Molte delle storie che ascolteremo non hanno bisogno per la loro semplicità di spiegazioni. Meritano soltanto il silenzio e il rispetto del segreto che ciascuno di noi ha provato e sente. Tutte le storie devono avere un cuore e un senso che le facciano diventare espressione di amore per Gesù e per tutti coloro che ancora vogliono e sanno meravigliarsi con la sua incantevole e straordinaria storia. C'era una volta, tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, la bottega di un falegname. Un giorno, durante l'assenza del padrone, tutti i suoi arnesi da lavoro tennero un gran consiglio. La seduta fu lunga e animata, talvolta anche veemente. Si trattava di escludere dalla onorata comunità un certo numero di soci.
«Dobbiamo espellere nostra sorella sega, perché morde e fa scricchiolare i denti. Ha il carattere più mordace della terra».
«Non possiamo tenere fra noi nostra sorella Pialla. Ha un carattere tagliente e pignolo, da spelacchiare tutto quello che tocca».
«Fratel Martello ha un caratteraccio pesante e violento. Lo definirei un picchiatore. È urtante il suo modo di ribattere continuamente e dà sui nervi a tutti. Escludiamolo».
«E i chiodi? Si può vivere con gente così pungente? Che se ne vadano! E anche lima e raspa! A vivere con loro è un attrito continuo. E cacciamo anche Cartavetro, la cui unica ragion d'essere sembra quella di graffiare il prossimo».
Così discutevano sempre più animosamente gli attrezzi del falegname. Parlavano tutti insieme. Il martello voleva espellere la lima e la pialla. Questi volevano a loro volta l'espulsione di chiodi e martello, e così via. Alla fine della seduta, tutti avevano espulso tutti, ma la riunione fu bruscamente interrotta dall'arrivo del falegname. Tutti tacquero quando lo videro avvicinarsi al bancone di lavoro. L'uomo prese un'asse e la segò con la sega mordace. La piallò con la pialla che spela tutto quello che tocca. Sorella Ascia che ferisce crudelmente. Sorella Raspa dalla lingua scabra. Sorella Cartavetro che raschia e graffia. Entrarono in azione subito dopo. Il falegname prese poi i fratelli chiodi dal carattere pungente e il martello che picchia e batte. Si servì di tutti i suoi attrezzi di brutto carattere per fabbricare una culla. Una bellissima culla per accogliere un bambino che stava per nascere. Per accogliere la vita.
Thank you.
Il giardino e la casa di Dio sono circondati da una grande e immensa foresta, oscura e intricata. Da sempre gli uomini che partono per arrivare alla casa di Dio devono affrontarla. Ci vuole molto ardimento e forza d'animo, ma uomini e donne partono ininterrottamente per il grande pellegrinaggio, il più importante della vita. Anche Nico, pur essendo solo un ragazzo, decise di partire.
«Sto arrivando, Dio!»
Era bello camminare nel sole e nel vento. Le prime colline e le vallate verdi fornivano una dolce compagnia, ma ben presto la strada sprofondò in una palude melmosa, tra alberi contorti e grovigli spinosi. Il povero Nico era stanco e affamato. La notte, una notte improvvisa e innaturale, insinuò i tentacoli implacabili tra gli arbusti e i cespugli, finché il ragazzo fu avvolto da uno schermo nero e impenetrabile. Avanzare divenne doloroso. Non c'erano più punti di riferimento. Inciampò più volte, strisciò contro cortecce ruvide, si graffiò il volto e le mani. Il cuore si fece pesante. Con orecchie tese tentava invano di percepire qualche rumore. Niente, solo silenzio e oscurità. Aveva deciso di aspettare l'alba, appoggiato ad un tronco, quando, sforzando disperatamente gli occhi, intravide una minuscola luce. Un puntino soltanto, ma bastò a ridargli coraggio e speranza. Una piccola lanterna era appesa alla porta di una capanna. Un uomo anziano, con una folta barba bianca e l'aria benevola, aprì la porta.
Entra, figliolo.
Grazie. Ho paura di essermi smarrito.
È facile da queste parti. Siediti, ti preparo qualcosa da mangiare. Poi potrai dormire qui. Dove sei diretto?
Alla casa di Dio. Ma comincio a pensare che sia impossibile.
No, è sufficiente conoscere la via.
Tu la conosci?
Sì, sono qui per indicarla. Ascolta. Gli uomini decisero che arrivare alla casa di Dio era la cosa più importante che potessero fare. Come hai sperimentato tu stesso, la strada è difficile. E questa foresta che circonda il giardino della casa di Dio è fitta e nera anche di giorno. Gli uomini non si persero di coraggio e si misero alla ricerca di un passaggio, una pista. Alcuni trovarono degli indizi, certe pietre particolari, certi alberi che facevano pensare al giardino di Dio, e si accontentarono, pensarono che poteva essere anche sufficiente. Inghirlandarono le pietre e si inventarono delle feste. Ma la strada era ancora lunga. Altri aprirono piste nella parte più intricata e si sentirono molto vicini al giardino di Dio. Erano talmente sicuri di essere arrivati che cominciarono a proclamare che la loro era l'unica via possibile per arrivare alla casa di Dio. Vollero obbligare altri a seguirli. Ma questi si ribellarono. Scoppiarono guerre sanguinose. Pensa, si ammazzavano per dimostrare che la loro via era la migliore per arrivare a Dio. Non è finita. Alcuni rinunciarono, altri si misero a proclamare che quella ricerca era assurda e non c'era nessun giardino di Dio da nessuna parte. La maggioranza continuava a cercare a tentoni.
Ma nessuno riuscì ad arrivare alla casa di Dio.
Successe una cosa straordinaria. Nel suo giardino di meraviglie, Dio aspettava. E anche se non si può dire di lui, si stancò. Aveva fatto quel magnifico giardino per gli uomini e quelli non arrivavano. Allora mandò suo figlio, simile a lui in tutto, a prenderli. Il figlio di Dio venne con una piccola lampada per segnalare la via più breve. Era una luce esile. Molti accecati dalla loro verità e dalla superbia non la videro, neppure. Eppure brillò sulla terra una notte. Da allora i cercatori di Dio conoscono la strada. Per stolida invidia certi uomini cercarono addirittura di spegnere quella luce. Ma nulla si può contro il Figlio di Dio. La luce continuò a brillare. Il mio compito è quello di tenerla accesa e indicare la strada. Troverai più avanti altri come me. Tanti nei secoli si sono passati di mano in mano la piccola luce del Figlio di Dio. Se stai attento, devi solo avanzare di luce in luce.
Ti ringrazio, farò così. Ma non mi hai detto il tuo nome.
Il mio nome è Melchiorre.
Alla piccola Elena piaceva tantissimo andare a far commissioni con la nonna, specialmente nei giorni prima di Natale, soprattutto perché la nonna era molto sensibile alle sue richieste. Così, ogni volta che usciva con la nonna, Elena tornava a casa con un bel regalo, un nuovo libro, un album da colorare. Ad Elena sarebbe piaciuto tanto giocare con gli altri bambini mentre la nonna faceva la spesa dal panettiere o dal droghiere. Ma tutti i bambini che incontrava avevano la faccia annoiata e nessuna voglia di giocare. Perfino la nonna finiva in fretta di fare la spesa, perché nei negozi non c'era nessuno di buon umore che si fermasse a scambiare due chiacchiere, proprio nessuno che avesse tempo per qualche parola gentile. Sulla strada del ritorno, nonna e nipote tacevano, tenendosi per mano, mentre lemme lemme cominciava a scendere la neve. A casa, la nonna si sedette nella sua poltrona preferita. La chiamava il suo pensatoio. Rimase a riflettere un po', poi si alzò decisa e andò nello sgabuzzino. Tornò dopo un po' tenendo in mano un magnifico pacchetto regalo avvolto in carta dorata e legato con un nastro rosso. Elena avrebbe voluto aprirlo per sapere che cosa c'era dentro, ma la nonna le fece capire che il pacchetto era in realtà un segreto. Il mattino dopo, nonna e nipote uscirono presto di casa, portando il pacchetto luccicante per la carta dorata e il nastro rosso. Il primo che incontrarono fu Pasquale, la burbera guardia con i baffoni a manubrio. Era un tipo che non dava confidenza a nessuno e viveva da solo. La nonna gli si avvicinò e gli porse il pacchetto.
Che cosa contiene?
Amicizia e felicità.
Hai visto com'era contento, nonna? Torniamo a casa a preparare altri pacchetti da regalare?
No, Elena. Uno solo basta.
Finalmente ho anch'io degli amici in paese,
pensò Pasquale. E riprese il cammino con più baldanza e il cuore più caldo. Per la strada incontrò Sebastiano, l'operatore ecologico. Sebastiano era timido e i bambini lo prendevano in giro. Quando vide arrivare la guardia, lo spazzino si nascose dietro al carrettino. Ma Pasquale gli porse il pacchetto.
È per te.
Così la guardia e lo spazzino divennero amici. Ma Sebastiano non aprì il pacchetto.
Farò un regalo a Dolores.
Dolores era una bambina magra magra con le treccine bionde, l'unica che gli diceva sempre buongiorno. Dolores era a letto con l'influenza e un po' imbarazzato Sebastiano affidò il regalo alla mamma di Dolores che gli offrì il caffè. Quando Dolores ebbe il bellissimo pacchetto si sentì subito meglio. Accarezzò la bella carta dorata e il nastro rosso e pensò:
deve essere un regalo bellissimo. Lo manderò a Susie per fare la pace.
Quando Susie ebbe il pacchetto, corse da Dolores e l'abbracciò. Poi insieme decisero che un regalo così bello poteva far felice la maestra, che da un po' di tempo sembrava così triste. La maestra si illuminò quando trovò sulla cattedra il pacchetto scintillante e quel giorno non le pesò far scuola e le ore passarono una più radiosa dell'altra. Tornando a casa, la maestra portò il regalo alla signora Dolosetti, che aveva i figli lontani e piangeva spesso. Neanche la signora Dolosetti si tenne il regalo, ma lo portò a Lucianone, che era sensibile e garbato, ma siccome faceva il macellaio, tutti lo credevano senza cuore. Neanche Lucianone si tenne il pacchetto, che continuò così a passare di mano in mano e tutti quelli che se lo scambiavano si sorridevano e si parlavano. Qualche giorno dopo, quando Elena e la nonna tornarono a fare le commissioni, si sentivano chiacchiere allegre venire dai negozi, mentre i bambini avevano voglia di giocare. Un uomo salutò la nonna e le raccontò che cosa era successo qua e là e di come la gente da qualche tempo era più felice grazie ad un misterioso pacchetto. Mentre la nonna trafficava nella borsa alla ricerca delle chiavi della porta del suo appartamento, le venne incontro la signora Amalia che abitava al piano di sotto e che non le aveva mai rivolto la parola. «Vorrei augurarle buon Natale», disse, e le offrì il bellissimo pacchetto con la carta dorata e il nastro rosso.
«Grazie. Perché non viene dentro a far due chiacchiere di tanto in tanto?»
«Evviva! Il pacchetto è tornato da noi. Ma ora mi dici cosa c'è dentro?»
«Niente di particolare. Solo un po' d'amore.»
Gabriella, una catechista, cominciò a distribuire i fogli e le buste ad ogni bambino. Fogli e buste avevano dei simpatici fregi dorati sull'angolo destro e un grazioso bambino Gesù nella mangiatoia, in quello sinistro.
Scrivete bene e soprattutto per una volta siate sinceri. Quando avete finito, piegate il foglio, infilatelo nella busta e sigillate. Avete capito? Poi mettete le buste in questo cestino che porteremo insieme nel presepio grande della scuola. Avete capito?
Fabio prese il suo foglio con un attimo di esitazione. Non aveva voglia di scrivere la lettera a Gesù bambino questa volta.
E tu, Fabio?
Adesso ci penso.
Stringeva le labbra come se stesse per scoppiare a piangere. Si chinò sul foglio e con la sua grossa calligrafia infantile scrisse una frase. Una soltanto, breve, ma che gli veniva proprio dal cuore. Firmò il tuo amico Fabio. E cominciò l'operazione di piegatura del foglio con la solita diligenza e la lingua che gli spuntava appena tra le labbra a indicare tutto l'impegno che ci metteva. Gabriella gli stava alle spalle e aveva potuto leggere la richiesta di Fabio. Tossì perché le venivano le lacrime agli occhi. La intuiva la sofferenza che Fabio cercava di dissimulare, quel velo di malinconia che lo prendeva all'ora di andare a casa. Il papà di Fabio non c'era più. Se n'era andato. E il bambino ne soffriva tanto, come di una ferita che non si rimargina. Nella lettera a Gesù bambino scrisse così.
Caro Gesù bambino, per Natale mandami un papà buono. Grazie, il tuo amico Fabio.
Credo che sia la lettera più difficile che riceverai, caro Gesù.
Pensò Gabriella. Le letterine furono raccolte tra le proteste dei bambini che erano arrivati solo ad elencare una dozzina di richieste. Prima di collocarle nel presepio, con un gesto rapido, Gabriella mise la lettera di Fabio davanti a tutte le altre. Venne il giorno di Natale. Fabio si svegliò presto, con l'eccitazione delle grandi giornate. Girandosi nel letto sentiva il fruscio della carta dei regali vicino ai piedi. Se ne stette un bel po' ad occhi chiusi, per godersi l'attesa della sorpresa. Era pur sempre Natale. Aprì i pacchetti avvolti in carta colorata e dorata, lentamente. Riconobbe i regali dei nonni, quelli della mamma, la tuta da sci che di certo era un regalo dello zio Luigi.
«Poi ci sono anch'io».
La voce, pacata e profonda, lo fece trasalire. C'era un uomo accanto al suo letto. Aveva i capelli scuri e ricciuti, una folta barba nera sul volto abbronzato e un sorriso dolce come lo sguardo. Indossava una morbida felpa azzurra e pantaloni di fustagno. Fabio era soprattutto meravigliato dal fatto di non provare paura. Non era proprio un fifone, ma pauroso sì, E trovarsi uno sconosciuto improvvisamente accanto al letto, in condizioni normali, gli avrebbe provocato perlomeno una serie di urla terrificanti. Invece quell'uomo gli dava soltanto una serena sicurezza, come se lo conoscesse da sempre. In quel momento entrò la mamma.
Tanti auguri, tesoro. Ti piacciono i regali?
Sì, grazie.
È presto ancora. Ti preparerò una buona colazione. Ma ora stai qui al caldo a pigrottare un po'.
Ma non l'ha visto.
No, io sono il tuo regalo, non il suo.
Cominciò così una giornata memorabile della vita di Fabio. Si alzò e si lavò a tempo di record. Nell'attesa, l'uomo aveva preso i quaderni di Fabio e li esaminava con interesse.
Bravo, hai fatto dei bei progressi ultimamente.
Ho ancora qualche problema con le doppie.
Ma ce la farai, ne sono certo.
Tu hai dei figli?
Ho un figlio, sì. Ma oggi sei tu, mio figlio.
La mamma spuntò improvvisamente sulla porta.
Cosa fai? Parli da solo?
No, dicevo una poesia ad alta voce.
Per favore, vai in cantina a prendere un barattolo di marmellata, se vuoi la crostata a mezzogiorno.
Scendere in cantina per Fabio era una tortura. Tutte quelle ombre polverose lo riempivano di angoscia. Di solito faceva mille storie o fingeva di dimenticarsi. Come se avesse capito tutto, l'uomo si alzò e disse:
andiamo.
E lo prese per mano. Era una manona energica, tiepida, protettiva, che infondeva una tranquilla sicurezza. Il cigolio della porta della cantina, che quando scendeva da solo gli ricordava lo stridio dei denti di un mostro nascosto nell'ombra, adesso gli sembrò comico.
Ci vorrebbe un po' d'olio sui cardini.
La pacata presenza dell'uomo accanto a lui trasformò la cantina da antro polveroso disseminato di oscure insidie e misteriose presenze in una stanza qualunque, zeppa di mobili vecchi, giochi rotti, qualche bottiglia e barattoli di pomodori pelati. Prese un barattolo di marmellata e si girò per uscire. Ma l'uomo lo fermò.
«Perché non fai un giro con quella?»
disse indicando una bicicletta nuova appoggiata al muro.
«Non ci so andare.»
«Oh, magnifico! Infilati una giacca a vento e andiamo. Il viale è deserto.»
Incredulo, il bambino portò la bicicletta sulla strada. L'uomo lo aiutò a salire in sella e gli disse di incominciare a pedalare. Fabio incominciò traballando, ma l'uomo reggeva saldamente la bicicletta e gli camminava accanto. Provarono e riprovarono. A tratti l'uomo lasciava la presa e il bambino pedalava da solo, finché riuscì a trovare il punto di equilibrio e partì in una lunga, felice pedalata. Aveva imparato.
Rientriamo ora. Sei sudato e fa freddo.
Solo più un giro.
D'accordo. Ma uno solo.
Rientrò in casa gridando:
ho imparato, mamma! Ho imparato ad andare in bicicletta!
Da solo?
Beh, veramente.
Stai tranquillo un attimo che devo preparare il pranzo. Fra un po' arrivano i nonni.
L'uomo aiutò il bambino a riporre la bicicletta e l'accompagnò nella sua cameretta.
Come farai per il pranzo?
Ti aspetterò qui. Ne approfitterò per rimettere in sesto il tuo armadio.
Infatti, quando tornò nella sua cameretta, Fabio vide che le ante dell'armadio chiudevano perfettamente e che i piani erano ben diritti. Sembrava un armadio nuovo.
Ci sai fare?
È il mio mestiere.
Potresti insegnarmi questo gioco intanto?
Giocarono e poi fecero una lunga passeggiata insieme. A cena gli occhi del bambino brillavano di stanchezza e di felicità. La mamma lo fissava con qualche perplessità. Non riusciva a capire perché il bambino continuasse a rivolgere lo sguardo verso il lato vuoto della tavola. Una volta lo sorprese addirittura a sorridere. Fabio andò a letto prima del solito. Si infilò sotto le coperte e l'uomo gli sistemò la trapunta a scacchi bianchi e neri e si sedette sul letto accanto a lui.
Diciamo le preghiere insieme prima che arrivi la mamma.
Certo.
Dopo le preghiere, l'uomo strinse la mano del bambino.
Devi andartene, vero?
Sì.
Una giornata passa in fretta.
Sei un bravo ragazzo e tutti ti vogliono bene. Devi voler bene alla mamma e anche al tuo papà. Dovunque sia, rimane il tuo papà.
Io, quando sarò grande e avrò dei bambini, li amerò sempre e starò sempre con loro.
Sì, è così che devi fare. E io, in qualche modo, ti sarò accanto e ti aiuterò.
Non mi hai neanche detto come ti chiami.
Giuseppe.
L'uomo lo accarezzò. Le sue grosse mani da operaio sprigionavano una infinita tenerezza.
Sei stato il più bel regalo di Natale.
Francesco Vitale ha presentato Storie di Natale, racconti per ricordare e vivere un grande evento. Tratto dal libro Storie di Natale, d'Avvento ed Epifania di Bruno Ferrero, in libreria per le edizioni LDC. Hanno collaborato al microfono nella prima puntata Gianni Bersanetti, Raffaella Castelli, Cristina Del Sordo, Gaetano Lizio, Davide Marzi, Silvia Moroni, Norman Mozzato, Stefano Onofri, Roberto Pedicini, Franca Salerno. Adattamento e realizzazione di Francesco Vitale per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.